Tutto ciò che è stato creato da Dio ed esiste, compreso te che stai leggendo, è stato creato per la sua gloria. Ma cos'è la gloria di Dio? Questo termine può indicare la sua magnificenza, maestà e splendore, ma è anche la bellezza del suo carattere, natura ed essenza, che possiamo sintetizzare con una sola parola: amore. La gloria di Dio si manifesta in una luce sfolgorante che illumina la vita e scalda i cuori. È la potenza che crea, redime, guarisce, libera e salva. Quando Mosè chiese a Dio, Esodo 33, 18 de, fammi vedere la tua gloria. Cosa rispose Dio? E cosa vide Mosè? Esodo 33, 19 L'Eterno gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Mosè vide l'amore di Dio, vide il carattere del Signore. Vide come Dio è, santo, buono, giusto, paziente, fedele, misericordioso e ricco di bontà. Come dare gloria a Dio con il tuo comportamento?
Matteo 5.
13 Voi siete il sale della terra, ma, se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Vediamo ora in questa sessione un aspetto importante dell'adorazione e del come possiamo dare gloria a Dio con il nostro comportamento.
L'adorazione non è solo andare in un luogo di culto e congregarsi con altri fratelli, come è giusto che sia, ma la vera adorazione deve coinvolgere tutto il nostro essere, anima,
mente e corpo.
Noi adoriamo Dio 24 ore su 24. Sia che siamo soli in una stanza o in mezzo alla gente.
Noi adoriamo Dio anche quando ci prendiamo cura del prossimo, quando andiamo a visitare un ammalato o un carcerato, quando sfamiamo il bisognoso o vestiamo un ignudo, eccetera. La nostra adorazione si espleta anche quando andiamo a lavorare, ma anche quando siamo in famiglia o con amici, in ogni luogo dove incontriamo altre persone, le quali, tramite i nostri comportamenti e le parole gentili e garbate che rivolgiamo loro, vedranno se Dio vive in noi.
Ma soprattutto vedranno se siamo coerenti con quello che diciamo di essere o credere.
Molti si definiscono impropriamente cristiani, poi però non si vede Cristo in loro. E questo è veramente deludente oltre che incoerente.
Gesù disse, infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io, Giovanni 13 e 15.
Vediamo ora un altro aspetto della nostra vita nel quale possiamo dare o non dare gloria a Dio.
Il Signore nella sua parola ci ricorda che il nostro corpo non ci è stato dato per dilettarci nel peccato e fare tutto quello che ci passa per la mente, ma al contrario,
dobbiamo trattarlo con molta cura, evitando l'uso improprio o gli abusi che sono fonte di dispiacere per Dio.
Il Signore dice, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Prima Corinzi 10 e 31.
Hai mai riflettuto sul fatto che il cibo e le bevande che immettiamo nel corpo possono dare gloria o dispiacere a Dio?
Il Signore nella sua parola ci consiglia l'uso di cibi sani e possibilmente vegetariani. Sarebbe saggio e salutare evitare i cibi grassi, le bevande alcoliche, gli alcaloidi, cibi e bevande zuccherate o addizionate e tutte quelle eccitanti.
Dio prova un profondo dolore nel vedere i suoi figli rovinarsi la vita con le sigarette, la droga e altri sballi del genere che sono strumenti di morte. Hai mai pensato che quello che indossi, quello che ascolti o guardi può offendere Dio? Hai mai pensato che stare ore e ore davanti a un PC o portatile a guardare cose immorali o diseducative offende Dio? La Bibbia dice che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, dimora di Dio e pertanto dobbiamo tenerlo in buona salute e in buono stato anche a livello esteriore. Ti faccio una domanda. Tu imbratteresti i muri di una chiesa con scritte e disegni?
Penso proprio di no. Ma perché molti non hanno la stessa considerazione per il proprio corpo, visto che è il tempio di Dio?
Perché imbrattarlo con i demoniaci tatuaggi?
E non solo, ma anche con i piercing, le unghie lunghe e colorate, trucchi marcati e volgari, capelli e abiti bizzarri, variopinti e di dubbia eleganza e contegno. Prima Corinzi 3, 16,17 Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è santo.
Prima Corinzi 6, 19-20 Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio?
Quindi non appartenete a voi stessi,
poiché siete stati comprati a caro prezzo.
Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
Tu forse starai pensando, ma Dio non ha altro da fare che controllarmi?
Ti voglio ricordare che Dio è un padre amorevole e come ogni padre vuole il meglio per i suoi figli. Egli vorrebbe vedere figli felici, in salute, appagati e benedetti in ogni lavoro che fanno.
Ma se noi scegliamo di stare lontano dai suoi consigli e ci esponiamo agli attacchi del male, Dio non può intervenire, perché noi abbiamo deciso di vivere indipendentemente da Lui.
L'Apostolo Pietro ha scritto, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi, 1 Pietro 5 e 7.
Se noi decidiamo di evitare il suo ammaestramento e le sue cure, Dio ci rispetta e ci lascia liberi di fare scelte sbagliate.
Ma poi dobbiamo anche accettare le conseguenze delle nostre scelte scellerate e dei mali che si presenteranno a causa delle nostre ribellioni. Giovanni 10 e 10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Chi è il ladro che è menzionato in questo testo?
È Satana, il quale ha come obiettivo quello di distruggerti, di crearti problemi, ansie e paure, di farti soffrire con malattie fisiche e psicologiche. Il nemico vuole rubarti la pace e la serenità che hai in Cristo. Tutti coloro che si allontanano da Dio saranno sua preda e saranno portati a violare e trasgredire ogni suo consiglio e comando.
E questo conduce le persone verso la morte fisica che spirituale. Lo sapevi che quello che contempiamo ci trasforma in modo inconsapevole? Se ci soffermiamo a vedere programmi immorali, violenti, horror, porno e qualsiasi altra cosa di natura demoniaca, saremo portati a ripetere quello che registriamo nel subconscio, anche nostro malgrado.
Non è un caso che alcune stragi sono state compiute da ragazzi che emulavano dei videogiochi.
Altro esempio lo possiamo vedere con la musica. Se ascoltiamo musica melanconica, saremo tendenzialmente tristi e forse depressi.
Se invece bombardiamo la mente con la musica trapper, rap, rock o cose simili, tendenzialmente saremo irriverenti, irrispettosi e forse violenti o criminali.
Noi siamo ciò che vediamo e ascoltiamo.
Tutto quello che entra in noi ci trasforma, che sia per bocca, per vista o udito non ha importanza, saremo trasformati.
Se guardiamo e ascoltiamo Satana tramite musica, programmi o film, saremo trasformati a sua immagine e somiglianza, saremo come lui è, ribelle, trasgressivo, violento, aggressivo, offensivo, insolente, irriverente, geloso, litigioso, maleducato, perfido, maligno, omicida, eccetera. Matteo 5 e 29 Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca,
piuttosto che vada nella ginna tutto il tuo corpo. Matteo 6, 22-24 La lampada del corpo è l'occhio.
Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso.
Se dunque la luce che hai in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre?
Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. E tu, stai contemplando e imitando Dio o stai contemplando il nemico del Signore?
A chi assomigli?
Come dare gloria a Dio nel quotidiano?
Apocalisse 14 e 7 e diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra,
il mare e le fonti delle acque. Vediamo un ultimo aspetto intorno al primo comandamento, che dice, non avrai altri dei davanti a me. Esodo 20 e 3.
Gli dèi di fatto sono qualsiasi cosa o persona che metto al posto di Dio o alla pari di Dio.
Qualsiasi cosa o persona che diventa l'oggetto principale dei miei pensieri può diventare un idolo o una divinità, ma anche qualsiasi cosa che cattura il mio cuore e la mia mente, alla quale mi inchino ogni giorno dedicandogli tutto il mio tempo e tutte le mie energie e risorse.
Ci sono cose assolutamente lecite che possono diventare idoli, come il mio prestigio sociale, idolatrare se stessi. I soldi, gli averi, i possedimenti, il lavoro, la carriera, gli hobby,
gli sport, il divertimento, un cantante, una macchina, persino un marito o una moglie, i figli o un parente possono diventare degli idoli.
Molti sedicenti cristiani non disdegnano di profanare il tempo sacro di Dio che è il sabato, per altri la domenica, seguendo la propria squadra di calcio andando allo stadio,
a fare shopping, sport, gite o semplicemente restando seduti davanti al televisore a ingurgitare cibo e bevande, invece di recarsi in chiesa o dedicare il tempo sacro a cose spirituali o nei servizi per Dio. Inseguire cose o persone in modo spasmodico e ossessivo, sono idoli che dobbiamo demolire. Anche se alcune di queste sono lecite o non peccaminose, possono diventare un problema per la nostra spiritualità, quindi è bene relegarle in secondo piano o eliminarle del tutto. Ci sono inoltre idoli da dipendenza come l'alcol, le droghe, il gioco d'azzardo, i videogiochi, la pornografia, eccetera. Questi sono idoli da demolire in assoluto. Un idolo di ultima generazione è l'essere sempre connessi alla rete, ma non a Dio, essere di continuo davanti a un cellulare o sui social. Anche questa è una forma di idolatria. Ai social dedichiamo un tempo che è esagerato e che nella maggioranza dei casi non ci è di nessuna utilità. Una vera perdita di tempo che potrebbe essere impiegata diversamente. Alcune di queste cose che idolatriamo sono chiaramente peccaminose, mentre altre non lo sono, ma lo possono diventare se prendono il sopravvento o se si sostituiscono al tempo che dovremmo dedicare a Dio o per fare del bene al prossimo. Sprechiamo una grande quantità di ore negli idoli moderni, che spesso ci resta poco tempo o non ne abbiamo affatto da trascorrere con il Signore.
Colossesi 3:5: fate dunque morire le vostre membra che son sulla terra. Fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Efesini 5:5: poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro, o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.
Se facessimo un sondaggio, chiedendo cosa sia l'idolatria e se tutt'oggi esiste, la maggioranza delle persone intervistate non risponderebbe che si tratti dei concetti sopracitati, ma la relegherebbe a qualche artefatto tribale e sicuramente resterebbe turbato o scandalizzato nel sapere che qualsiasi cosa o persona può diventare un idolo. Siamo molto più idolatri oggi rispetto a ieri e a qualsiasi tribù. Il vero senso dell'idolatria può essere sintetizzato in questa affermazione. L'idolo può essere una persona o una cosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio o che contende il posto che spetta solo a Dio. Anche le cose che a noi possono sembrare di poco conto, se occupano nel nostro cuore lo spazio che spetta a Dio, sono idoli. Quindi, stiamo attenti a non cadere nell'idolatria. Non pensiamo che sia solo prostrarsi davanti a una statua o manufatto, cosa sicuramente da evitare. Cerchiamo piuttosto nel nostro quotidiano di mettere ogni cosa al giusto posto, dando il corretto valore a ogni cosa e persona.
Dio e la sua parola hanno la precedenza su tutto e tutti. Mettiamoli al primo posto nel nostro cuore e nella nostra vita in genere, poiché questo è dare gloria a Dio.
E tu, quale dei o idoli hai messo al posto di Dio?
Se elimini alcune di queste cose superflue o le releghi in secondo piano, vuol dire che stai dando gloria a Dio.